buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, in questa trasmissione vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e abito in piazzale Parmesan 8 Marghera. In questa trasmissione continuiamo quello che è stato il discorso che abbiamo iniziato già da un paio di trasmissioni serali relative a Paolo di Tarso e la legge. Ed eravamo arrivati, questa sera avevo dovuto toccare, la legge non è causa di morte. Ebbene, in quello che stiamo facendo, l'analisi di Paolo di Tarso e la legge, e che ci serve essenzialmente come pagani politeisti per dire cosa che non ci piace nella concezione della legge e nella concezione dell'uomo all'interno del sistema sociale, vi ricordo che abbiamo attraversato un percorso dove il primo problema che si poneva a Paolo di Tarso era quello di liberarsi dalla servitù della legge, cioè liberarsi dagli obblighi che la legge impone ai singoli individui. E abbiamo visto che Paolo di Tarso ha inventato essere morti alla legge. In pratica, l'individuo che si separa dal sistema sociale in cui vive, per cui non può più essere sottoposto alla legge. Nella congiunzione, nella seconda trasmissione che abbiamo fatto, Paolo di Tarso congiunge il discorso della legge e il discorso del peccato. Parla apparentemente, semplicemente, della legge biblica. In realtà parla di tutte le leggi sociali, ma le leggi sociali le trasforma in legge uguale peccato. E abbiamo visto anche nella trasmissione di oggi come in realtà ci sia la tendenza, ad opera dei cattolici, di far della legge il motivo con cui sancire il peccato, cioè costruire questa unità di intenti fra legge e peccato. E purtroppo è una delle operazioni di devastazione istituzionale messa in atto dai cattolici. Ah, domenica ci sono le elezioni, vedete voi di scegliere qualcosa di lontano dai cattolici se dovete votare. Ricordatevi che comunque c'è sempre il tentativo da parte dei cattolici di costruire una società in cui legge e peccato siano sinonimi, ma essenzialmente nella parte che dovevamo fare stasera dice che la legge non è causa di morte, ed era questo che avremmo dovuto commentare questa sera, perché Paolo di Tarso con la legge non è causa di morte, e la legge non è causa di morte perché lui la legge la impone agli altri. Vedremo come la violenza che fa Paolo di Tarso, di cui Paolo di Tarso è uno dei teorici, dopo c'è Sant'Agostino, poi c'è Tommaso d'Aquino, i teorici della violenza sociale, ebbene, la quarta parte è lo stato felice del giustificato. In pratica Paolo di Tarso dice: io vivo lo stato felice del giustificato perché anche se ammazzo le persone non lo faccio mica in funzione della carne, io lo faccio in funzione dello spirito, lo faccio per Dio, e in nome di Dio io posso ammazzare chiunque, perché io che sono morto alla legge vivo uno stato felice del giustificato, perché ammazzando per Dio e per lo spirito non posso essere sottoposto a giudizio, né il giudizio degli uomini né del giudizio del Dio padrone. E questa è la soluzione che Paolo di Tarso elabora. Ma oggi non affronteremo la legge non è causa di morte. O meglio, la legge non è causa di morte, vi dico cosa dice Paolo di Tarso, e poi vi leggerò un esempio storico in cui la legge, il peccato, non è causa di morte per chi lo commette. E ve lo leggerò in una delle più aberranti nascite di devastazione storico-sociale che sono avvenute su questo pianeta. Neanche il nazismo giunse mai a quei livelli di massacri. Bene, sentiamo un po' cosa dice Paolo di Tarso. Dunque, ciò che è buono divenne morte per me, No certo, ma il peccato per manifestarsi come tale mi diede la morte per mezzo di ciò che è buono, affinché il peccato per mezzo del precetto si riveli in tutta la sua malvagità. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto, schiavo al peccato. Non comprendo, dice Paolo di Tarso, quel che faccio, perché non faccio quel che voglio, ma quello che odio. Ora, se io faccio quello che non voglio, riconosco che la legge è buona, dunque non sono io che faccio il male, ma il peccato che abita in me. So infatti che non il bene abita in me, cioè nella mia carne, poiché il volere sta in mia mano, ma non il fare il bene, poiché non faccio il bene che voglio, bensì il male che abita in me. Io riscontro dunque in me questa legge, che volendo fare il bene mi si presenta il male. Difatti, secondo l'uomo interiore, provo diletto nella legge di Dio, ma vedo nelle mie membra un'altra legge, che lotta contro la legge della mia mente, e che mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra, me è infelice. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per Gesù Cristo, Signore nostro. Dunque io stesso con la mente servo della legge di Dio, ma con la carne servo della legge del peccato. Romani 7, 13 e 25. Ebbene, attenzione a questo concetto. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono io che lo faccio, ma il peccato che abita in me. So infatti, dice Paolo, che in me abita il bene, cioè nella mia carne, poiché il volere sta in mia mano, ma non il fare il bene, poiché non faccio il bene che voglio, bensì, dice Paolo, faccio il male che non voglio. Questa premessa di Paolo di Tarso è la premessa con cui chi è giustificato davanti alla legge, la felice è stato giustificato, può macellare tutti gli altri senza commettere peccato, senza essere sottoposto al rigore della legge. Ebbene, io vi leggerò cosa comporta questo, partendo da un episodio dell'8 luglio 1119, e continuerò a leggere finché avrò tempo in trasmissione per leggerlo, parte due minuti finali per commentarlo. Prendo da Storia criminale del cristianesimo, edizione Ariele, di Karl Heinz Dessner, pagina 184. Gli inizi dell'Inquisizione papale in Germania, Corrado di Marburgo. La possibilità di procedere contro gli eretici. Ricordate che gli eretici sono quelli che la pensano diversamente dalla Chiesa Cattolica, cioè quelli che hanno idee diverse dalla Chiesa Cattolica. Chi ha delle idee diverse manifesta il peccato per la Chiesa Cattolica. Chi ha delle idee diverse, vediamo come la Chiesa Cattolica si comporta. La possibilità di procedere contro gli eretici esisteva già da tempo nei tribunali ecclesiastici vescovili, ma ai gerarchi questo non bastava. Non si trattava della loro autoaffermazione, della preservazione dell'esistenza clericale, ma di una prevenzione, di una difesa più decisa. Ripetutamente i sinodi dell'undicesimo e dodicesimo secolo si pronunciarono per la neutralizzazione degli eretici, senza però organizzare un'azione corrispondente. L'8 luglio 1119 Papa Callisto II, già incontrato da noi come falsificatore di documenti durante il sinodo di Tolosa, invitò il potere secolare allo sterminio degli eretici. E dopo che nel 1179 Papa Alessandro III ebbe dato a questo proposito il Terzo Concilio Lateranense direttive più precise e obbligato sotto minaccia i poteri statali alla loro persecuzione, nel 1184 il suo successore Lucio III e Federico Barbarossa decisero a Verona misure ancora più severe e minacciarono scomunica, interdetto, destituzione chi fosse venuto meno a tale dovere. Chi si rifiutava di attuare tale imposizione ecclesiastica era considerato come eretico, ed era la Chiesa, sempre la Chiesa, che obbligava il sovrano temporale alla durezza, all'intolleranza. Non voleva sentire parlare di grazia e non voleva sentire scuse. Il monarca portava la sua corona, la corona della Chiesa, con l'obbligo di estirpare l'eresia e di preoccuparsi del fatto che le leggi contro di essa fossero severe e venissero applicate senza pietà. Ogni esitazione veniva punita con la scomunica. Se questo si rivelava inefficace, le proprietà venivano sacrificate al primo audace avventuriero che capitava, al quale la Chiesa affidava anche un esercito. I vescovi, uno o due volte l'anno, dovevano condurre ispezioni in tutti i luoghi sospetti, cosa che significava non tanto l'introduzione dell'inquisizione vescovile, quanto la prosecuzione del tribunale ecclesiastico. Innocenzo III, che accolse il provvedimento, richiese per gli eretici scomunicati il bando permanente. E il decreto di Gregorio IX, nel 1231, presuppone già la pena di morte. Quando perciò l'anno seguente Federico II la impose con le sue leggi famigerate e sanguinarie, egli non fece altro che confermare una consuetudine del diritto già presente. L'imperatore, vi sto saltando i nomi di tutte le citazioni che fa Deschner, l'imperatore, cosa che non può né deve giustificarlo, anzi lo rende ancora più colpevole, emanò queste orrende leggi solo per il calcolo politico, perché, come dice espressamente il francescano Tommaso Tusco, voleva compiacere il Papa, voleva dimostrarsi credente, cattolico, per evitare una scomunica che lo minacciava. E l'assai stimato, benché a torto, domenicano, l'inquisitore papale Bernardo Guidoni, che a poco occupò nel suo ordine le più alte cariche, fece osservare expressis verbis che questi decreti imperiali dovevano la loro esistenza al Papa. L'inquisitore scrive letteralmente: in tempi diversi il soglio apostolico ha emanato disposizioni contro la malvagità eretica. Anche le leggi imperiali furono promulgate dall'imperatore Federico a questo scopo, per iniziativa del soglio apostolico, procurante e adem sede. La morte sul rogo per eresia fu legalizzata per la prima volta da re Pietro d'Aragona in un editto del 1197. Ma questo ammonimento non ebbe subito seguito. Nel 1210 Ottone IV dispone nei confronti degli eretici la confisca del patrimonio nonché la distruzione delle loro case, misura quest'ultima decisa già da Enrico VI, in seguito anche da Federico II. Federico commina inoltre agli eretici, il 22 novembre 1220, la confisca dei beni e il bando, che equivaleva già alla pena di morte, poiché rendeva i condannati dei proscritti per chiunque. Nel 1224 ordina agli eretici, a scelta del giudice, il taglio della lingua o la morte sul rogo, che nel 1231 fissa definitivamente nella sua Costituzione siciliana e immediatamente, almeno nei suoi possedimenti napoletani, fa giustiziare numerose persone e due anni dopo comunica al Papa di aver accelerato la persecuzione. Gregorio IX, che allora accusò l'imperatore di abusi e che gli imputò di aver fatto bruciare più che altro nemici personali e anzi più buoni cattolici che eretici, aveva tuttavia ordinato la loro individuazione sistematica nel 1231. Anche coloro che li proteggevano o li nascondevano dovevano essere ritenuti inabili a tutti gli uffici, non potevano ereditare né nominare eredi né comparire come testimoni in tribunale. Lo stesso Gregorio fu un efficace persecutore e i fedeli poterono gioire spesso dello spettacolo del rogo degli eretici. Per procurare queste gioie al maggior numero possibile di persone, il Santo Padre inviò ai vescovi nel febbraio del 1231 il nuovo ordinamento in materia di eretici e l'anno seguente i corrispondenti decreti ai principi. Inoltre affidò ai monaci predicatori, i domenicani, l'organizzazione di una propria inquisizione, così come il chierico di Magonza Corrado di Marburgo. Con Corrado, considerato da tempo dalla curia come un uomo affidabile, iniziò l'inquisizione papale in Germania. L'aguzzino clericale, caratterizzato da alta cultura, Paschkowski, aveva inaugurato la sua opera gloriosa come propagandista papale per la crociata del 1215-1216 nella Germania settentrionale centrale, ma gli eretici in un primo momento li attaccò di sua iniziativa. Il conte Hoesbroch considera il rogo di 80 valdesi a Strasburgo nel 1212 come il primo atto da inquisitore di Corrado. Nell'anno 1214 gli annali Wormartienses comunicano che Corrado fece bruciare in tutta la Germania, senza trovare resistenza, tutti gli eretici che voleva. Anche i Gesta Treverorum ricordano non solo le vittime sul rogo dei domenicani, una quantità smisurata di persone di basso rango e di entrambi i sessi, ma esaltavano addirittura il suo inflessibile coraggio e la passione per la sua causa. Non c'è dubbio, un prete come piaceva il Papa, suo massimo benefattore. Gregorio IX lo legittimò il 12 giugno 1227, appositamente per la sua azione meritevole, ossia estirpare la malerba dal campo del Signore. Nel 1231 lo nominò giudice indipendente per gli eretici, con ampi poteri di inquisizione. L'11 ottobre di quell'anno egli augurò all'amato figlio, il magister Corrado di Marburgo, predicatore della parola di Dio, salute e benedizione apostolica. Gregorio lodò per quanto possibile il Creatore che ha reso numerosi in te i doni della sua grazia e ti ha eletto a suo figlio prediletto. Si raccontano di te fatti gloriosi e noi ci rallegriamo dei tuoi progressi. Tu combatti così efficacemente, con tutta la tua energia, contro la malvagità dell'eresia, che numerosi eretici, grazie a te, sono stati estirpati dal campo del Signore. Ma affinché tu possa combattere senza alcun limite queste volpi che per ogni genere di vie nascoste hanno devastato la vigna del Signore, vogliamo che tu non ti occupi di indagare le cause. E ti preghiamo ed esortiamo per la remissione dei tuoi peccati, che cerchi intorno a te validi collaboratori per l'estirpazione dei funesti eretici, non dell'eresia, qualunque sia la loro provenienza. Naturalmente Corrado dovette servirsi anche del braccio secolare e Gregorio condonò a tutti i collaboratori dell'opera buona ogni pena ecclesiastica per 3 anni. E se uno di loro fosse morto durante la persecuzione degli eretici, il Papa gli spalancò le migliori prospettive, nessun purgatorio, ma direttamente in paradiso. Avete presente i musulmani che si fanno saltare in aria in onore di Allah del paradiso? Stessa cosa. Il fratello Corrado, amato dal luogotenente di Dio e da Dio stesso, era anche attivo come padre confessore e principale consigliere spirituale della giovane Langravia Elisabetta di Turingia, e nello stesso periodo in cui curava la propria fruttifera azione come cacciatore papale di eretici, particolarmente della zona del Medio Reno, egli sollecitò anche la canonizzazione di Elisabetta. I roghi continuarono a fumare e una quantità innumerevole di persone perisce. Annales Coloniensis Maximi, a Erfurt, a Magonza, a Colonia, a Marburgo, dove si incenerisce anche una vecchia che non voleva convertirsi. Anche la Sachsen-Weltchronik osserva adesso: nella terra tedesca molta eresia, per questo sul Reno molti eretici sono bruciati dal maestro predicatore Corrado di Marburgo. Soltanto l'aiutante di Corrado, il frate domenicano Corrado d'Orso, ne ha bruciati probabilmente 1000. In fondo, frate Corrado d'Orso e il suo complice guercio e mutilato Giovanni, un vero aguzzino, si basavano su una regola assai religiosa: meglio che muoiano 100 innocenti piuttosto che sfugga un colpevole. Nella città e nei villaggi facevano arrestare chiunque volessero e consegnavano ai giudici queste persone senza ulteriori prove con le parole: questi sono eretici, noi ritiriamo la nostra mano da loro. Dopodiché i giudici dovevano bruciarli, volenti o nolenti, secondo gli Annales Coloniensis Maximi, lo stesso giorno della denuncia. Così già a quel tempo, come durante l'intera epoca della Santa Inquisizione, una quantità innumerevole di persone venne uccisa in virtù di inaudite violazioni del diritto, di false testimonianze, solo in base a sospetti e senza ulteriori indagini. Perfino coloro che fino all'ultimo responso dichiararono la propria fede, che invocavano Cristo e la sua Divina Madre ancora tra le fiamme. Gregorio non concedeva appello agli eretici. Gli avvocati, i notai che li assistevano, perdevano per sempre la loro carica. Così egli ordinò. Correvano anzi il rischio di essere bruciati essi stessi, così pure gli eretici che si rifiutavano di fare i nomi dei correi. Accusavano le persone, senza volerle accusare, affermando cose di cui non sapevano niente, e nessuno osava intercedere per un accusato o anche solo presentare attenuanti, perché in quel modo veniva considerato un difensore degli eretici, e per questi e per chi li nascondeva il Papa aveva stabilito le stesse pene che per gli eretici stessi, e se qualcuno che aveva rinnegato la setta era recidivo veniva bruciato senza poter abbiurare una seconda volta. Gesta Traverorum. Di lì a poco questo sarebbe stato un principio universale. L'episcopato tedesco ha per anni non solo tollerato ma sostenuto l'opera sanguinaria di queste creature del Papa, la cui azione di un orrore indicibile è completamente ignorata dai molti volumi del cattolico Hamburg der... chi lo legge questo? Qualche vescovo l'ha difeso anche dopo la loro morte. Essi conquistarono infatti signori spirituali e secolari e perfino il re, dicendo: bruciamo molti ricchi eretici e voi avrete i loro beni. Nelle città vescovili il vescovo ne riceverà una metà, il re o un altro giudice l'altra. Di questo tali signori si rallegravano e favorivano gli inquisitori, li chiamavano nelle loro città, nei loro villaggi. Solo allorché Corrado allungò le mani verso persone altolocate, aristocratici e signori, allorché accusò di eresia perfino i conti di Sayon, Solms, Arsberg, la contessa Lutz, gli arcivescovi di Magonza, di Cologna e Treviri lo ammonirono a bruciare con più moderazione, ma egli non si placò. Quando tuttavia re Enrico, alla dieta di Magonza nel 1233, prese partito per l'alta nobiltà e contro Corrado, questi fu ucciso già sulla via del ritorno, il 30 luglio, e solo la sua eliminazione vicino a Marburgo, la sua città natale dove trovò la pace significativamente nella chiesa dedicata a Elisabetta, al fianco della Santa, avrà temporaneamente messo fine almeno agli eccessi peggiori, per ora. Ancora poche settimane prima della morte di Corrado, Papa Gregorio IX lo aveva incitato, il 10 giugno 1233, a rimuovere la carne putrida con il ferro e il fuoco. Allo stesso tempo Gregorio esortava anche l'arcivescovo di Magonza allo sterminio degli eretici, e così anche re Enrico, al quale raccomandò di imitare questo luminoso esempio di omicidio di massa tratto dall'Antico Testamento. Cito, dice il Papa, dov'è lo zelo di Mosè, che in un sol giorno annientò 23.000 idolatri? Dov'è lo zelo di un Fines, che con un sol colpo trafisse l'israelita e la madianita? Dov'è lo zelo di un Elia, che uccise con la spada i 450 profeti di Baal? E il 21 ottobre il Papa invia a Nord un entusiastico necrologio. Voi, principe della Germania, com'è che non piangete e vi lamentate per il crudele assassinio perpetrato dei servi dell'oscurità di Corrado di Marburgo, servo della luce e guida della sposa di Gesù Cristo? Nessuno ha più di lui spaventato gli eretici e difeso la Chiesa, scrive Gregorio IX, il quale non esita a dichiarare che l'assassino di Corrado, un uomo di perfetta virtù e un araldo della fede cristiana, non potrà essere punito a dovere. Tutto questo si deve a Gregorio IX, a Papa Gregorio IX. ha tentato di realizzare un'inquisizione tramite i suoi legati, ha nominato inquisitori a Roma e a Firenze, ha rafforzato la legislazione esistente contro gli eretici nel 1231, esponendoli così alla pena di morte, ha fondato infine un'inquisizione papale accanto a quella di vescovi, affidandone l'attuazione ai domenicani, i quali agiscono in modo terribile soprattutto in Italia settentrionale e in Linguadoca. A Tolosa, nel 1232, furono bruciati ad opera del domenicano Raimondo di Falguario 19 albigesi, fra cui diverse donne. A Firenze l'inquisitore domenicano Giovanni mandò sul rogo nel luglio 1233 60 rispettabili uomini e donne. L'inquisitore Roberto, nominato da Gregorio, che ridusse in cenere molte persone anche a Cambrai, Douai, Lille, fece bruciare soltanto il 29 maggio 1239 a Montaim, nella Champagne, 183 eretici, un grande olocausto gradito al Signore. E poi parlano i sacrifici umani. I domenicani finirono per esercitare la loro crudele opera omicida in tutta l'Europa, ma particolarmente al sud, in Spagna, Italia, nella Francia meridionale. Vi furono anche un'inquisizione domenicana in Africa, in Asia, a Tunisi, in Marocco, in Armenia, in Russia, in Georgia, ma relativamente innocua perché non sostenuta da spietate leggi statali come quelle di Federico II o di Luigi il Santo. Ma almeno in Europa questi frati predicatori divennero per secoli i peggiori segugi sanguinari e il loro fondatore, il sacerdote spagnolo Domingo de Guzmán Domenico, aveva presto fatto suo lo spirito di Cristo, e Domenico faceva parte dei grandi artefici dell'imitazione di Cristo istituzionalizzata nella vita e nell'ordine. Papa Gregorio lo canonizzò, San Domenico, no? 1234, un uomo il cui emblema più frequente divenne un cane che stringe fra i denti una fiaccola accesa, così come i domenicani vennero chiamati a causa del loro sanguinario compito di redenzione, domenicani, i cani del Signore. Le punizioni nel corso della storia della salvezza si erano fatte sempre più dure e più salvifiche. I concili di Reims 1157 e di Oxford del 1160 avevano ordinato per gli eretici la marcatura a fuoco nel volto, e in un primo momento lo stesso Innocenzo III minacciò nel 1199 gli albigesi solo di esilio e confisca dei beni. Poi però la pena di morte si fece più frequente e comparvero anche diversi tipi di esecuzione. A Colonia, Norimberga, Ratisbona, per qualche tempo l'affogamento degli eretici. A Würzburg la decapitazione. Poi il rogo divenne la regola. La Chiesa fece di questo, che avveniva per lo più di un giorno di festa, una dimostrazione della propria effettiva onnipotenza, un pomposo sacrificio rituale, più attraente di qualunque altra festa ecclesiastica. La cosa fu chiamata, con espressione portoghese, auto da fe, in latino actus fidei. Era dunque un atto di fede, indubbiamente il più ardente della storia della religione. Vi partecipavano speciali cavalieri, si conducevano in processione il popolo e i condannati, si pagavano alti prezzi per i posti alle finestre, per ogni cattolico cristiano che portasse legna sul rogo era certa una piena indulgenza. Il mondo cattolico è stato privato di questa grandiosa possibilità nel XIX secolo, perché l'ultimo auto da fe dovrebbe essere stato celebrato nel 1815 in Messico, il primo nel 1481 a Siviglia. Quasi 500 anni di gente bruciata in questo modo. Vi prendevano parte principi spirituali e secolari, e dopo che il grande inquisitore su una piazza o in una casa di Dio, terminata la messa solenne, la predica, aveva consegnato i condannati a morte al potere secolare, non senza l'intimo desiderio di risparmiare a queste persone la vita e le membra, esse venivano condotte al luogo dell'esecuzione a causa della loro folle depravazione. Esse portavano per lo più un berretto da buffone o un vestito fatto a sacco di un giallo vivo e decorato con i più pazzeschi volti diabolici, affinché anche il più stupido dei cattolici potesse vedere immediatamente quali figli del demonio fossero quei malvagi, e in uno slancio di autentico amore per il prossimo venivano maltrattati con dei bastoni, pizzicati con tenaglie a roventi, e talvolta veniva loro staccata la mano destra. Per premuroso rispetto nei confronti del popolo cristiano, agli eretici veniva messo in bocca, per impedire che gridassero, una specie di morso, cosicché non si sentiva altro che il familiare crepitio delle fiamme e la litania dei preti, e mentre le loro vittime, a seconda della direzione del vento, soffocavano o bruciavano lentamente, la comunità riunita, nobiltà, popolo e clero cantava «Gran Dio, noi ti lodiamo!». I tribunali dell'Inquisizione erano i più importanti tribunali della Chiesa ed erano sottratti ad ogni influenza profana. Erano considerati inviolabili e abitualmente si fregiavano degli attributi santa e santissima, perché più sporca è una cosa, più deve essere liberata dallo sporco verbalmente, deve essere abbellita, nobilitata, sollevata al rango del venerabile, del sublime. Comunicazioni ufficiali della Chiesa o papi come Innocenzo IV e Clemente IV esaltarono l'Inquisizione nelle loro bolle. Il 23 marzo 1254 e il 26 febbraio 1266 anche gli stessi inquisitori furono collocati una nobile fila di antenati, collegati a un'intera galleria di gloriosi gangster dell'Antico Testamento, per esempio con Saul, con David, Giosuè e altro. Ma anche Gesù, Giovanni Battista e Pietro facevano parte dell'albero genealogico dell'inquisitore, e perfino lo stesso Dio, che aveva cacciato Adamo ed Eva dal paradiso, passava per il primo inquisitore. In ogni caso, questi assassini erano incaricati dal Papa, e sempre e dovunque il loro potere risaliva unicamente a lui. Il tribunale dell'inquisizione era aperto da un'invocazione dello Spirito Santo, e anche prima della pronuncia della condanna si pregava. Il giudizio ovviamente era sottratto, anche in caso di forti dubbi, a ogni verifica da parte dei tribunali statali. Questi fungevano solo da strumenti esecutivi di quello ecclesiastico, le cui sentenze dovevano essere applicate ciecamente, ad occhi chiusi, oculis causis. Numerose bolle papali intimavano i principi di svolgere il loro funesto dovere, il loro incarico. Non solo i dogi di Venezia erano tenuti in base a un giuramento d'ufficio a bruciare tutti gli eretici, e il guelfo Ottone de IV volle presentare il suo efficace aiuto nell'estirpazione della malvagità eretica, così come il suo avversario, lo Hohenstaufen Federico II, il quale tuttavia andò oltre, tanto oltre quanto possibile, pretese da tutti i suoi principi, consoli, rettori, che si impegnassero con tutte le loro forze a eliminare nelle loro terre tutti gli eretici segnati dalla Chiesa. Dovettero giurarlo pubblicamente, in caso contrario erano colpiti da destituzione e perdita delle loro terre, cosa che aveva un notevole effetto. I papi insistevano energicamente perché si adempisse prontamente a tutti gli ordini e le richieste degli inquisitori, perché questi ricevessero anche dallo Stato guardia del corpo, ma soprattutto perché i decreti dell'Inquisizione entrassero nelle raccolte di leggi secolari, esattamente come vuol fare Ratzinger nella società italiana oggi. Così Innocenzo IV scrive la sua bolla Cunda versus Hereticam del 28 maggio 1252. Poiché l'imperatore romano Federico ha emanato contro la malvagità eretica alcune leggi attraverso le quali la diffusione di questa peste può essere impedita, e poiché noi vogliamo che queste leggi siano osservate per il rafforzamento della fede e per la salvezza dei fedeli, ordiniamo dunque ai figli prediletti che costituiscono l'autorità di accogliere nei loro statuti queste leggi di cui accludiamo il testo e di procedere con grande solerzia contro gli eretici. Perciò ordiniamo a voi, inquisitori, che se queste autorità eseguiranno i nostri ordini con negligenza, voi lo obblighiate a farlo attraverso la scomunica e l'interdetto. Coloro che rinnegano la fede cattolica li condanniamo in tutto e per tutto, li perseguiamo con i nostri castighi, li priviamo del loro patrimonio, dichiariamo nulla la loro successione, li priviamo di tutti i diritti. La pena consueta per gli eretici era l'incarcerazione spesso a vita. In base a un registro dell'Inquisizione di Tolosa negli anni dal 1246 al 1248, tramandato solo in parte su 149 persone incarcerate, 6 furono condannate a 10 anni, 16 a un tempo indeterminato a discrezione della Chiesa e 127 all'ergastolo. Le prigioni dell'Inquisizione erano luoghi di un orrore inimmaginabile, strette e buie, secondo le disposizioni papali, solitamente prive di qualunque illuminazione e ventilazione, ma piene di immondizia e fetore, e in questi posti affollati ad opera del clero, che spesso divennero troppo piccoli, ragion per cui Gregorio IX ordina la costruzione di altri, concedendo indulgenze in abbondanza ai cristiani che contribuivano, le persone scontavano una pena di gran lunga peggiore della rapida morte sul rogo. Uomini e donne languivano spesso per molti anni senza essere stati condannati o assolti. Così un uomo chiamato Willem Salavert fu interrogato per la prima volta il 24 febbraio 1300 e condannato il 30 settembre 1319, dopo 19 anni di ininterrotta miseria. A Tolosa una donna fu perdonata e destinata a portare la croce dopo aver trascorso 33 anni nella prigione locale. È ovvio che solo una minoranza di carcerati restava in vita per un tempo così lungo. Il mite modesto amabile francescano Gerardo di Borgo Sandonino, nel XIII secolo, a causa di speculazioni non ortodosse sulla Trinità, finì in carcere per pura grazia, restandoci 18 anni a pane e acqua in catene fino alla morte. Così i due monaci, Leonardo e Pietro de Nubili, all'inizio del XIV secolo, lo spirituale francescano Ponzio Bautugatti, per il suo rifiuto di consegnare al rogo alcuni dei trattati proibiti di Pietro Giovanni Olivi, un eminente spirituale morto nel 1298. Fu incatenato alle mura di una segreta umida e piena di sterco, dove, nutrito con poco pane e acqua, marcì nella sporcizia fino alla morte, e quando lo si seppellì rapidamente, la sua carne era già attaccata dai vermi. Le vittime erano stipate spesso a mucchi, in uno spazio angusto, in buchi putridi e maleodoranti. Per esempio si tramanda a 40 persone una stanza lunga 40 piedi e larga 15. 40 piedi sono 4x3, 12. Cazzo, vabbè, siamo a perdere una misura. Nel mezzo c'è un avvallamento per urinare, più un trogolo per le feci che venivano svuotate due volte a settimana. Dal carcere femminile che si trovava sopra di lui, l'urina gocciolava nella nostra prigione attraverso il soffitto. Questi inferni erano spesso sotterranei, senza aria fresca, senza luce. Le vittime della Chiesa e dello Stato, non di rado incatenate al muro, vegetavano nutrite a stento, spesso per anni e per tutta la vita. Si consumavano finché morivano nella pazzia, suicidandosi per morte cosiddetta naturale, oppure un giorno sul tavolo della tortura o nelle fiamme del rogo. Molti esperti hanno scritto manuali o compendi della loro scienza e della salvezza. Così possediamo, per citare solo alcuni dei più apprezzati, la pratica Inquisitiones Heretiche Pravitatis del domenicano Bernardo Guidoni, o Gui, che nel periodo della sua carica di inquisitore, secondo quanto si tramanda, fece bruciare 637 persone e in segno di gratitudine fu elevato da Papa Giovanni XXII a vescovo di Lodève. Detto senza cinismo, come potrebbero pensare gli animi innocenti, la Chiesa elesse a Papa numerosi inquisitori e ancora nel 1867, per mano di Pio IX, canonizzò Pedro Arbues, uno dei più crudeli maestri del rogo della Spagna, messosi in mostra per diversi auto da fe, festeggiato il 17 settembre. Il domenicano Guidoni esprime chiaramente nel suo testo l'intenzione dell'Inquisizione. Scopo dell'Inquisizione è la distruzione dell'eresia, ma l'eresia non può essere distrutta se non attraverso lo sterminio degli eretici. Ma gli eretici vengono sterminati in due modi: primo, tornando dall'eresia alla religione cattolica; secondo, una volta consegnati al tribunale secolari, bruciandoli fisicamente. Il domenicano Nicolas Eymerich, inquisitore generale per l'Aragona e cappellano papale ad Avignon, scrisse là nel 1376 una guida per gli inquisitori, il Director Inquisitorum, più volte stampato, che si dice insuperato per la sua efficacia e che presto fu considerato dalla Curia Romana strumento insostituibile di lavoro per il processo dell'Inquisizione. In un appendice posteriore, il lavoro per il processo, esso contiene un indice di espressioni ereticali, comprendente 425 voci per la comodità dei venerabili signori inquisitori. Il Tractatus de Officio Sanctissima Inquisitionis di Tommaso Caregna, funzionario fiscale dell'Inquisizione Romana e confidente di San Carlo Borromeo, presenta già nel preludio il principio che domina la sua intera opera. Le eresie devono essere estirpate e gli eretici devono essere vinti con il ferro e il fuoco, perché è più facile vincerli che convincerli. Vi ricordo che in tutta la storia della Chiesa Cattolica, tutta la storia del cristianesimo, il cristiano non ha mai avuto ragioni sufficienti per esporre la propria dottrina. Ha sempre dovuto ricorrere all'odio, alla violenza, alla morte, alla distruzione e alla strage. Fin dalla prima nascita del cristianesimo, il cristiano ha sempre proceduto con questo sistema. Il cristiano non ha nessuna ragione sufficiente per esporre la propria dottrina. E oggi la violenza del cristiano si manifesta sui bambini. I preti arrestati per stupro di minori ieri è un esempio. Cioè, in pratica si costringono i minori all'assoggettamento, si costringono i minori alla paura, si costringono i minori a pregare. Un manuale dell'Inquisizione dell'Ordine Francescano del XVI secolo porta il titolo Guida giudiziaria per l'Ordine dei Frati Minori di San Francesco, per applicare secondo santità la giustizia. Per questi assassini, dopo la santità, la giustizia veniva prima di tutto. Quello che i manuali dell'Inquisizione, degli stimati venerabili colleghi, però di fatto tornano sempre a proporre è una quantità di sporchi trucchi per estorcere una confessione alle loro vittime, per lo più già fiaccate dalla prigionia. Così l'inquisitore, sfogliando atti e documenti, deve comportarsi come se sapesse già tutto, così che il prigioniero creda già dimostrata la sua colpevolezza, oppure un eretico convertito prigioniero creda, introdotto di nascosto come membro della setta, deve conquistare la fiducia del suo vecchio compagno e portarlo a parlare, al che alcuni uomini che origliano presso la porta, tra cui un notaio, scriveranno tutto ciò che lo accusa. Oppure si mente semplicemente a casaccio, si racconta di dover partire, si finge partecipazione per la sorte del prigioniero, si dice che lo si sarebbe volentieri lasciato andare perché potresti facilmente recare danno alla tua salute. Adesso però devo partire, non so quando tornerò. Poiché però non vuoi confessare, devo lasciarti legato in carcere fino al mio ritorno. Allora il prigioniero comincerà probabilmente a pregare di non essere lasciato in carcere, forse comincerà a confessare. Inquisitore Eymerich. Fra Tommaso di Aversa adoperava un metodo più grossolano ma estremamente efficace nel 1305 a Napoli. Non riuscendo ad estorcere una confessione agli spirituali francescani, neanche attraverso le più crudeli torture, affamò per giorni uno dei frati più giovani, lo ubriacò, poi con del vino forte e poté alla fine sentire che egli e i suoi 40 compagni erano tutti eretici. Anche Papa Clemente V, così, solo un anno più tardi poté ricordarsi della denutrizione come strumento di stimolazione della confessione, accanto alla tortura e al carcere duro. Occasionalmente si raccomanda anche di promettere agli imputati la grazia, perché allora il graziato denuncia gli altri, anche sconosciuti, attirando così gli astuti serpenti fuori dalla loro tana. In questo modo si perdevano sì i beni degli amnistiati, si guadagnava però il patrimonio di nuovi denunciati, ottenendo così più che meno. Dei tre metodi di dimostrazione della colpevolezza da parte dell'Inquisizione, purificazione, biura, tortura, la tortura è il più indicato. Poiché l'eresia è difficile da dimostrare, il giudice dell'Inquisizione deve essere incline all'uso della tortura. Antonio Diana, consultore dell'Inquisizione siciliana. La tortura è già stata permessa contro i donatisti dal Santo Vescovo Dottore della Chiesa Agostino. prototipo di tutti i cacciatori di eretici del Medioevo, che l'aveva difesa definendola quasi una bagatella in confronto all'inferno, quasi come una cura. La polemica agostiniana contro gli eretici fu elaborata in modo sistematico nell'undicesimo secolo, tra gli altri dal vescovo Anselmo da Lucca, cacciato nel 1080 dai suoi stessi chierici che aveva compreso Agostino nel modo giusto. Procedere contro i malvagi non era una persecuzione, ma una manifestazione di amore. Anche il vescovo Bonizzo di Sutri, che chiama a combattere con tutte le forze e le armi scismatici e altri peggiori deviazionisti, e nel 1089 sarà accecato e mutilato dai suoi cristiani, non esita a mettere in bocca ad Agostino le parole secondo cui sono beati coloro che esercitano la persecuzione per amore di giustizia. E questa è una lettura corretta che fa la Chiesa Cattolica dell'insegnamento del patto di Nazareth, cioè beati coloro che hanno sete di giustizia, è scritto. Ebbene, la lettura specchiata, la lettura corretta è: sono beati coloro che esercitano la persecuzione per amore di giustizia. Fate voi. A nord delle Alpi, lo strumento più impressionante della carità cristiana venne in uso già in epoca carolingia, ma comincia a fiorire nel XIII secolo, allorché Innocenzo IV, nella bolla Act Extirpanda nel 1252, prescrisse in Sirì nel diritto canonico la tortura contro gli eretici nell'Italia settentrionale. Nel 1256 questo fu esteso all'Italia intera e negli anni seguenti confermato dai Papa Alessandro IV e Clemente IV, nel 1261 da Papa Urbano IV, concesse che gli inquisitori, ai quali nel corso di questo energico genere di esami delle opinioni era morto un delinquente, si assolvessero reciprocamente, perché torturare a morte un interrogato non era permesso. In questo caso l'inquisitore incorreva nella scomunica, ma ne veniva subito liberato se un prete dell'inquisizione lo assolveva con la formula ego te assolvo. All'inizio del XIV secolo, in cui Clemente V ordinò la tortura durante lo sterminio dei Templari nel Regno di Napoli, 42 spirituali francescani furono torturati ferocemente, così che alcuni di loro morirono, mentre i sopravvissuti furono frustati nudi per le strade della città e banditi. Gli spirituali, che tendevano uno stile di vita secondo la primitiva regola francescana, maggiore contemplazione più povertà, furono perseguitati fino alla Calabria, in Sicilia, fino in Armenia, Jaffa. E tra il 1313 e il 1358, come dimostra una lista del Tribunale dell'Inquisizione di Carcassonne, furono bruciati anche 113 fratelli della vita povera. Ovviamente anche la pratica degli spirituali non era sempre così spirituale. Così ad Asciano, nel monastero dei Minoriti che essi occupavano, o nel convento di Carmignano, presso Firenze, essi attesero i loro persecutori con le balestre dietro le feritoie. Accanto al tavolo da tortura era appeso il crocifisso, ripeto, accanto al tavolo di tortura era appeso il crocifisso, e durante il supplizio si spergevano più volte di acqua santa gli strumenti della salvezza. In questo modo essi erano rapidamente efficaci per l'ottenimento di tutte le desiderate confessioni e risparmiavano inoltre agli inquisitori le spese di vitto e di alloggio. E mi fermo qui. Penso di essere stato sufficientemente efficace. Naturalmente Karl Deschner, questo è Storia criminale del cristianesimo, questo è il settimo volume, che praticamente va dal già finite le crociate, abbiamo Enrico VI, abbiamo praticamente Innocenza, abbiamo le ultime crociate, abbiamo le crociate dei bambini, abbiamo le crociate dei pastorelli, e abbiamo l'avvento di Luigi il Santo, cosiddetto santo, un altro macellaio. Bene, tutti questi delitti che io vi ho letto, che fa la Chiesa Cattolica, appartengono proprio alle direttive che dà Paolo di Tarso. Cioè la legge è causa di morte per quelli che ci vengono noi in mezzo alle mani. Perché vi ricordo che Paolo di Tarso si è sottratto alla legge. Lui è al di fuori della legge, è al di là della legge, è superiore alla legge del peccato, lui i peccati li rimette, perché lui è Dio. E questo è il cattolico, questo è il cristiano. Può commettere qualunque delitto, può anche impedire alle donne di abortire, perché arriviamo a questo punto in Italia, in questo momento, oggi. torturare, ammazzare, sterminare, perché lui è Dio, non può peccare, Dio non pecca se macella gli uomini. E questa concezione è una concezione che noi ci ritroveremo anche alle prossime lezioni. Qualcuno è Dio, qualcuno è al di sopra delle regole e al di là delle regole, è al di là delle leggi. Certo, gli altri non sono forse meglio, ma ci sono delle regole. E la differenza fra la legge cristiana e la legge pagana è molto semplice. Il cristiano fa la legge per imporla agli altri, il pagano fa la legge che impone a se stesso come parte degli uomini. 049 700 700 049 700 838, ma ho solo un minuto. E questa è la differenza che esiste fra paganesimo e cristianesimo. Il pagano fa le leggi per se stesso, perché le leggi sono equilibrio fra sé e il mondo. Il cristiano fa le leggi con cui sottomettere gli altri. E mi sembra che come differenza non sia poca. Pronto? Velocissimo.
Sì, sono velocissimo. Volevo dire che mi sembra che sia difficile interpretazione, perché se sono...
Ok,
così...
ciao, ciao, Sandro.
Bene, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Ciao a tutti.